poi al secondo appuntamento, quindi dopo aver ribadito l'appuntamento della manifestazione di oggi alle ore 14 da Piazzale Verano, andiamo a quello che è il la festa di compleanno di Casale De Merode, appuntamento sempre quindi per oggi, dove sono invitate tutte e tutti a via del Casale De Merode, una festa per insomma per ribadire e per festeggiare quella che è una realtà che da quasi 20 anni, come da loro comunicato, unisce culture e umanità, con una serie di appuntamenti già dalla mattina con questo torneo, per poi un pranzo e altri spettacoli, e anche con appuntamenti di conversazione nel tardo pomeriggio. Quindi anche quest'altro appuntamento e se non sbaglio queste sono appunto i due principali appuntamenti della giornata. Insomma, ecco, mi sento di dire in particolar modo per quanto riguarda l'importante manifestazione di oggi, ecco. Un appuntamento a cui non poter mancare. Prima, insomma, dopo aver fatto questa breve panoramica per quanto riguarda gli appuntamenti di oggi, possiamo partire con la sigla della rassegna.
Stiamo andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Eccoci ritornati in voce, iniziamo subito con la lettura dei quotidiani di oggi. Partiamo con il Corriere della Sera. Corriere della Sera, un pochino, insomma, i giornali di oggi si occupano bene o male tutti quanti dei...
No, non lo so, ne parlavamo prima qua, sì, con chi sta di fronte a me prima di dare inizio alla rassegna stampa. Diciamo che quella della rassegna stampa dei quotidiani di oggi sarà un po' deludente per tutti e tutte, perché ci viene da dire che non si possono proprio guardare i titoli dei quotidiani,
no,
di oggi. Se facciamo così una rapida panoramica delle prime pagine, vediamo che quello che appassiona tanto 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 il giornalismo mainstream sono sostanzialmente, se vogliamo fare un discorso globale, le questioni legate alla legge finanziaria, all'aumento degli stipendi per i ministri non parlamentari. Tantissimo è su tutti quanti i giornali di qualunque orientamento, sia sui giornali, diciamo così, più vicini al governo di destra, ma sia anche sui giornali mainstream in termini generali, e ha tantissimo rilievo questa questione che sembra infinita del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sembra dover scendere in campo ma poi non scende in campo. Tutta una serie di questioni che sinceramente non interessano assolutamente niente a nessuno, per cui insomma noi cercheremo di indirizzare questa rassegna stampa nel senso di una lettura rapida delle prime pagine dei giornali, per poi magari fare qualche approfondimento su questioni che sembrano essere un pochino più interessanti a tutte e tutti.
Assolutamente sì, partiamo quindi con il Corriere della Sera, che apre in taglio alto con lo sciopero di ieri e titola: sciopero di saggi e città in tilt, il sindacato USB, la nostra è resistenza. Salvini dichiara: un altro venerdì di violenze, verranno riviste le regole. Quindi ecco, diciamo che se forse c'è un titolo a cui prestare attenzione è proprio il ribadire che anche quello che è il diritto allo sciopero sostanzialmente debba essere rivisto, anche quello, a quanto detto dal ministro.
Sì, diciamo, questo è proprio un grandissimo cavallo di battaglia di Salvini rispetto anche al discorso della precettazione. Ricordo un titolo veramente esilarante del manifesto che è presente a tutti e a tutti, certo. Precetto la qualunque. Comunque Salvini ha avuto modo di dichiarare, anticipo un po' la prima pagina del Messaggero, che le regole speciali per lo sciopero entreranno in vigore per agevolare il Giubileo. E questo sinceramente, oltre a sdegnarci, ci fa pure tanta tanta paura.
Assolutamente sì, anche perché dietro al Giubileo si sta nascondendo qualsiasi tipo di manovra, insomma qualsiasi tipo di scelta politica che viene fatta. Tornando al Corriere, anche qui si parla di Ruffini. Ruffini agita la politica, la corsa per la successione, come appunto anticipato, c'è un pochino Ruffini, a questo punto l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, perché si è dimesso, non si capisce se per candidarsi o meno, non si capisce per chi, per come, quale campo largo verrà ipotizzato, è tutto un grande forse. Però se ne parla molto. C'è poi, insomma, nella spalla destra, dossieraggi, inchiesta a Roma, si ricomincia con nuovi PM. Poi c'è, ecco, forse una cosa un po' inquietante, a parte inquietante perché c'è la foto oggi del Corriere della Sera è di Milei, quindi il presidente dell'Argentina.
Quindi già non stiamo tanto bene quando
no,
proprio lo
vediamo. Esatto. E dove addirittura però la cosa più così raccapricciante è che nella, insomma, nel piccolo riquadro che poi continua a pagina 16 viene titolato spese e tagli Giorgetti conquistato da Milei, quindi un presidente in qualche modo che criticato e insomma contestato sia in Argentina, ma poi mi verrebbe da dire anche a livello nazionale, non credo riscuota tutto questo successo. Per Giorgetti invece è quasi un idolo da seguire, e chiaramente soprattutto per quanto riguarda la sua repulsione verso lo Stato, ma non lo Stato in quanto tale, ma proprio in particolare quelle che possono essere le misure statali prese. E poi, per quanto riguarda sempre il Corriere della Sera, insomma c'è il classico caffè di Gramellini che non l'ho letto, ma dal titolo direi che è Novax Silex, quindi presumo alle multe che furono comminate ai Novax, quindi alle persone, cioè Novax, alle persone che si erano rifiutate di vaccinarsi, e c'è stato in qualche modo uno stralcio di queste contravvenzioni che furono fatte all'epoca. E devo dire che insomma questo è più o meno tutta la prima pagina del Corriere della Sera, veramente scarna. E c'è un piccolo, insomma, una spalla sinistra con una questione legata alla sanità, il titolo è la sanità e il dilemma sui costi, di Maurizio Ferrara e Sergio Arrari. E appunto, insomma, immagino così, guardandolo prima in maniera un po' veloce, fa riferimento a quello che è diciamo l'idea di come nasce il sistema sanitario nazionale e delle riforme che l'hanno coinvolto e di quello che ne è rimasto, quel poco che ne è rimasto proprio a seguito di quello che dicevamo prima di spese e tagli, che probabilmente, vista l'ispirazione di Giorgetti e quanto anche previsto dalla manovra, si tratta di ulteriori tagli, tra le altre anche alla sanità. Questa è un pochino la prima pagina del Corriere della Sera. Lascio a te la parola.
diciamo senza grandi spunti di interesse in più a delineare la prima pagina di Repubblica. Il titolo principale riguarda la manovra, gli aumenti del governo, sempre questa questione, stipendi più alti per i ministri non parlamentari, prelievo fiscale su voli e scommesse online, rincaro anche dei pedaggi autostradali, Banca Italia male, industria e consumi, crescita ferma, e diciamo questo è nell'occhiello, e evidentemente il titolo principale riguarda sostanzialmente quelli che sono, quello che è l'iter della manovra, della legge di bilancio e gli emendamenti che prevedono comunque aumenti al prelievo fiscale, anche e soprattutto sugli spostamenti, quindi sui voli e sulle autostrade. E poi ancora Agenzia delle Entrate, polemica su Ruffini che lascia e accusa la destra, e ripeto, si torna su questa questione che appassiona tantissimo le testate mainstream e che evidentemente si ricollega a forza, dal mio punto di vista, al problema della costruzione del cosiddetto campo largo di centrosinistra, che era già stata diciamo affrontata da Repubblica due giorni fa, mi sembra, con un'intervista a Beppe Sala che ribadiva, qualora ce ne fosse mai bisogno, la necessità della costruzione di un nuovo centro, perché il PD è eccessivamente estremista e non ci si riconosce nelle posizioni del PD. Certo, buona parte dell'elettorato, è necessario assolutamente costruire questo campo largo, e quindi Repubblica dà ampio spazio a questa tematica, in quanto in che modo candidando Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, che si è dimesso con dichiarazioni polemiche, alla rappresentanza della costruzione di questo presunto grande centro, che sono diciamo decenni che viene invocato ma che non riesce mai a decollare. È tutto molto brutto. A questo è dedicato l'aggancio di un articolo che prosegue a pagina 35 di Stefano Cappellini, spazio al centro, avanti un altro. Si parla molto di centro, specie dopo l'intervista a Beppe Sala, e quindi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, citato da più parti come possibile organizzatore di un'area moderata da federare alla coalizione di centrosinistra, si è dimesso dall'incarico e ha spiegato però che la sua scelta non dipende dalla volontà di darsi alla politica, bensì dal disagio per le condizioni politiche in cui si è trovato a svolgere il suo incarico istituzionale. E quindi basta così, sostanzialmente smettiamo di parlare di questa questione. Dopodiché nella prima pagina di Repubblica c'è l'editoriale di Massimo Giannini, l'Europa tra esercito e welfare, e sinceramente io ho provato a leggerlo, ma ve lo risparmio perché, pur essendomici in qualche modo dedicata, non ho capito assolutamente dove volesse andare a parare Giannini, se non invocando sostanzialmente la crisi dell'Europa, e ribadendo solo nel finale dell'articolo che l'Europa ha sostanzialmente la priorità storica trascurata fino ad oggi, che è quella della costruzione di un'Europa sociale e solidale, che lotta contro la povertà, che lotta contro le disuguaglianze, l'Europa del welfare universale, dell'equità fiscale, del lavoro e della tutela dei diritti. Però questo è contenuto nelle ultime tre righe dell'articolo, mentre prima c'è un'analisi assolutamente incomprensibile in cui, non sto scherzando, si parla di Venere e di Marte, Venere il precedente assetto europeo, Marte la guerra, si parla della necessità della difesa europea e così via dicendo, e sinceramente non mi sembra che abbia assolutamente nessun tipo di interesse. Poi in taglio basso abbiamo il caso, ovvero Schlein in Albania, i centri per migranti, spreco vergognoso, e come forse sapete, insomma, Elly Schlein è stata in Albania a visitare i centri di detenzione migranti vuoti, ha pubblicato all'uscita ieri sul suo profilo Instagram alle 6 sostanzialmente del pomeriggio una serie di considerazioni su questa visita ai centri migranti in Albania. Ho trovato esattamente quel che mi aspettavo, un centro totalmente vuoto, del tutto simile a un carcere e non all'hotel a 3 stelle di cui ha parlato il ministro Tajani, e un centro che è vuoto e vuoto resterà. Spiega la segretaria del Partito Democratico, un completo buco nell'acqua, definisce Schlein l'esperimento in Albania, che rende evidente nella sua desolazione l'enorme spreco di risorse di cui questo governo dovrà rispondere, perché quel che fa male, aggiunge, è pensare che qui sono stati buttati 800 milioni di euro con i quali si sarebbero potuti pagare 6.000 infermieri, 7.000 insegnanti, realizzare 50.000 nuovi posti negli asili nido. E così via. Questo, diciamo, articolo su Schlein nei centri vuoti in Albania continua a pagina 6 di Repubblica, dove in basso nella pagina 6 troviamo invece una notizia assai più interessante, ovvero sia il rapporto della Commissione del Consiglio europeo, che ha visitato nel aprile del 2023 4 CPR italiani, rendendo appunto una relazione molto particolareggiata di cui è stata data notizia ieri. Migranti maltrattati nei CPR, l'affondo del Consiglio d'Europa, il Viminale risponde, rapporto parziale. È una notizia, è una tematica assolutamente interessante a cui daremo più ampio spazio vista la vacuità dei quotidiani di oggi. Daremo più ampio spazio più avanti. Per concludere la lettura della prima pagina di Repubblica c'è l'aggancio a un articolo di Anaïs Ginori a pagina 15 sulla Francia, Macron nomina Bayrou premier, e poi invece più in basso un reportage a cui daremo una qualche attenzione, Sudan, gli eroi della guerra dimenticata, che appunto si occupa a pagina 17 nelle pagine interne della situazione in Sudan e della guerra in Sudan, che appunto è un conflitto in atto da 20 mesi e che si è svolto, leggo un passaggio semplicemente dal reportage di Patricia Won e Christian Puch, come ripeto alla pagina 17 di Repubblica. Si tratta di un conflitto in atto da 20 mesi che, all'ombra di Gaza, Siria e Ucraina, ha assunto le proporzioni di maggiore crisi umanitaria mondiale. Quindi daremo anche un'occhiata in lettura di pagine interne a questo reportage. E a questo punto ho terminato con la prima pagina di Repubblica e passo la voce al mio compagno di rassegna.
E torniamo quindi con il Fatto Quotidiano. Qui c'è proprio una paginona con gli 8 ministri non eletti. Che, perché gli altri sono, vabbè, comunque ok, va bene, andiamo oltre.
Sì, no? Dice che magari Giuli non è stato eletto ed è ministro, e gli stipendi dei ministri non eletti vengono equiparati a quelli dei parlamentari eletti.
Ecco,
mi pare
ecco,
di aver capito,
quindi
che la questione è questa, ma ripeto, ecco, stiamo parlando di queste cose qui stamattina.
Sì, sì, con questa bella foto con questi 8 ministri. Io riconosco sicuramente Giuli, Crosetto, Piantedosi, chi è? Abodi, Valditara e Calderone, Locatelli e Vice, quindi insomma un po' di tutto c'è.
Una galleria degli orrori.
Sì, abbastanza, con questo anche con questo gioco, perché ci sono queste foto di questi faccioni con delle banconote che svolazzano in giro per la pagina, una cosa proprio raccapricciante. Comunque si parla della vera emergenza, aumenti di stipendi per loro e per i sottosegretari, più di 3.000 euro al mese. Piantedosi, appunto, Giuli, Crosetto, Abodi, Schillaci, Valditara, Calderone, Locatelli e Vice. E in realtà poi nelle pagine interne sviluppano un po' di più appunto quella che è stato loro chiamano qua, insomma, a pagina 2 c'è scritto governo il regalo di Natale della casta. Quindi si parla appunto di questo aumento di 3.000 euro per i ministri detto, le opposizioni gridano alla vergogna. sempre a pagina 2, in realtà già che ci sono, faccio presente che c'è anche un emendamento che è stato riportato dal Fatto Quotidiano: stop consulenze estere, ecco la legge anti Renzi. Quindi prima leggendolo veniva evidenziato come, per non vado a leggere esattamente, allora aspettate, il divieto di incarichi retribuiti per soggetti aventi sede legale fuori dalla UE per i componenti di governo parlamentare, presidenti di regione ed europarlamentare. Quindi una in qualche modo viene chiamata questa legge anti Renzi, perché ricordiamo le sue consulenze nel famoso mondo risorgimentale, era dell'Arabia Saudita, mi sembra, no, vado un attimo a memoria, comunque insomma fecero scalpore perché chiaramente alquanto dubbie e alquanto anche poco trasparenti. Sempre tornando sulla prima pagina del Fatto, il Fatto Quotidiano, si parla di Francia, l'Eliseo nomina il leader centrista, Beirut ricatta Macron, altro premier senza voti. E poi insomma sempre continuando dalla prima pagina, conflitti di interessi, Forza Italia è proprietà dei B, quindi dei Berlusconi, gli eletti fanno gli ignorri, c'è in particolare questa polemica per quanto riguarda la richiesta da parte della Lega, insomma una delle frizioni all'interno, una delle tante mi verrebbe da dire, frizioni all'interno della maggioranza di governo legato al canone Rai. Questi sono i temi anche su cui poi le opposizioni si indignano. Entrate, anche qui si parla di Ruffini, Agenzia delle Entrate, Ruffini lascia e attacca il governo, tra parentesi tardi. C'è poi una chicca in basso a sinistra, dibattito con Del Mastro, Atreju, Cicalone superstar, Fratelli d'Italia ha il suo Vannacci, perché a pagina 3 viene così evidenziato e riportato che Cicalone è stato ospite ad Atreju alla kermesse di Fratelli d'Italia, insomma che fa citazioni, insomma lui addirittura non si definisce di destra ma dichiara: la sinistra mi schifa e anche se io ho criticato questo governo ho accettato l'invito perché hanno dimostrato di volersi sedere a parlare. Quindi insomma cioè, c'è anche della chiacchiera all'interno, vedi, di questa kermesse, non molto piacevole. E diciamo che veramente è tutto molto breve, ma è tutto molto scarno. Le prime pagine sono queste, non c'è altro da dire, ma letteralmente non ci sono neanche altri rimandi alle pagine interne. Quindi ti posso lasciare a te la parola.
Ok, io vado avanti in questa carrellata di prime pagine e affronto il manifesto. Qui forse ci possiamo soffermare un attimo di più. La tipica fotonotizia del manifesto è dedicata al sottosegretario Del Mastro, pistola fumante, e effettivamente si tratta di un titolo particolarmente azzeccato visto le vicende personali che riguardano il sottosegretario Del Mastro, vicende di pistole appunto. E però il riferimento è alle sue dichiarazioni alla kermesse a Atreju. Il sottosegretario Del Mastro è recidivo, ha dichiarato di non voler lasciar respirare gli occupanti di case e ha inneggiato al liberticidio. Che cosa è successo? Si parlava prima di questo panel particolarmente interessante di Atreju, in cui è stato coinvolto Andrea Del Mastro, il sottosegretario, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e poi Simone Cicalone, tristemente noto, non vorrei spendere altre parole su Cicalone, e anche il Manifesto a pagina 3 commenta che si tratta di un parterre senza dubbio parecchio singolare. E in questa occasione Del Mastro ha potuto dare sfoggio dei risultati in arrivo dal governo sul tema casa, che sono contenuti ancora una volta nel DDL sicurezza che è in discussione al Senato e contro cui oggi, lo ripetiamo, si svolgerà la manifestazione che ha il suo concentramento alle 14 a Piazzale del Verano. Tornando alle tristi esternazioni di Del Mastro, dice: non faremo respirare nemmeno gli abusivi. Quindi si rivendica una dichiarazione terribile di qualche tempo fa, per cui ha affermato di provare piacere nel vedere le persone che sono private della propria libertà personale e private anche della possibilità di respirare, e quindi ha rivendicato nuovamente queste affermazioni e poi ha aggiunto, rincarando la dose: prenderemo per la pelle del culo chi occupa. Se il DDL è liberticida, allora sono fiero di essere liberticida. Queste sono le dichiarazioni di Del Mastro, per cui il Manifesto gli dedica la fotonotizia e il titolo pistola fumante, e sottolinea come oggi da Roma riparta l'opposizione sociale con la grande manifestazione contro il DDL sicurezza e le leggi melonissime. A questo si collega l'editoriale di Andrea Fantozzi dal titolo Dove punta l'attacco della destra, che sottolinea appunto proprio in apertura come quello che richiede la destra, questa destra, sia obbedire dalle strade alle scuole alle galere, non solidarizzare con i migranti o con chi non ha tetto e occupa una casa vuota, non protestare neanche con il proprio corpo perché è considerato un'arma se lo si porta in giro chi dissente, arma terribile, non come le pistole di ogni misura che le forze di polizia porteranno d'ora in avanti raddoppiare per non restare mai senza, neanche quando litigano con il marito, con la moglie o con il vicino. Il disegno di legge Piantedosi, Nordio, Crosetto, meglio noto come sicurezza, contro il quale oggi si scende in piazza a Roma, è un campionario di orrori securitari che maturano nella destra italiana ed è un biglietto da visita per questa maggioranza di governo che, nella continua rincorsa alle posizioni più reazionarie, ha finito con il portare in Parlamento un provvedimento da stato di guerra, guerra ai poveri, ai migranti, alle minoranze. E non c'è bisogno che il sottosegretario alla ferocia, così è convenientemente definito Andrea Del Mastro, il sottosegretario alla ferocia, si dichiarasse orgoglioso liberticida, perché il disegno apparisse chiaro, come chiaro l'eterno tentativo di reagire ai bisogni sociali che non si riescono, anzi che non si vogliono ascoltare, con la repressione e il codice penale, reagendo anche alle proprie difficoltà. Da qualche tempo, infatti, dai TAR ai tribunali ordinari, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, il governo va incontro a ripetute e pesanti bocciature giudiziarie quando impone i suoi diktat, ma abbiamo visto che, diciamo, in maniera pervicace il governo continua a perseguire i propri obiettivi, addirittura nelle parole di Del Mastro rivendicando quello che è inaccettabile. Torniamo alla prima pagina del Manifesto. Sotto la fotonotizia e il titolo principale abbiamo invece un riferimento alla situazione in Francia. Bayrou, la scelta in salita di Macron, nominato il quarto premier del 2024, lo attende uno slalom tra sfiducia e linee rosse, e sono di ieri appunto le dichiarazioni di Bayrou al momento della nomina, della diciamo consapevolezza della difficoltà che del percorso che lo attende, che è veramente un percorso in salita. Dopo ore di tensioni e riserve, l'Eliseo scommette su François Bayrou per superare la crisi politica in cui è avvitata la Francia. E c'è un profilo, diciamo, breve del personaggio: leader del Modem, ultima incarnazione del centro, un tempo parte integrante della destra di governo, è un conservatore che però in passato ha votato per Hollande contro Sarkozy. Per questo e altro i socialisti sono disposti a accettare un accordo sulla non censura, ma vogliono garanzie, tra cui la rinuncia a nuove leggi sull'immigrazione. E all'interno del nuovo Fronte Popolare restano ostili ovviamente France Insoumise, che annuncia una nuova sfiducia. Nessuna illusione, nessuna ingenuità, suona la carica la vicepresidente della Camera Clémence Guettet. Bayrou è stato scelto per continuare la violenza macronista fino alla fine, e a destra il Rassemblement National resta in attesa ma traccia le sue linee rosse su ordine e sicurezza. E quindi diciamo il manifesto riesce in queste poche righe della prima pagina a delineare, se non altro, le difficoltà del percorso che aspettano appunto il quarto premier del 2024. C'è poi, sempre sulla questione Francia, un editoriale di Mauro Volpi che prosegue a pagina 15, e intitolato "Il presidente in crisi, le foglie morte della Quinta Repubblica", che in qualche modo cerca di sintetizzare tutti quanti quelli che sono gli elementi di crisi, sostanzialmente di crisi costituzionale del sistema francese, e che è governato da un presidente con un indice di gradimento ormai inferiore al 20%, ma sinceramente non potrebbe essere diversamente. In taglio basso abbiamo ancora una volta Lichlein che visita il centro di detenzione in Albania, aperto da Meloni. Meloni mette la faccia sul fallimento albanese, queste sono le dichiarazioni di Lichlein. Poi vado in ordine sparso su quello che è la parte bassa della prima pagina del manifesto, un reportage da Gerusalemme, prigione e prigioniera, che ci parla delle nuove vie della repressione israeliana sulla popolazione palestinese, e ci racconta tra l'altro la storia di un bambino che è stato identificato per un lancio di sassi a Gerusalemme a 12 anni, è rimasto in casa. Sintetizzo la storia, che poi leggeremo: è rimasto in casa in una sorta di detenzione domiciliare fino a che non ha avuto l'età per essere processato, cioè i 14 anni. A 14 anni è stato processato ed è entrato in carcere la settimana scorsa. Ancora sul diciamo il Medio Oriente, un'intervista a Maison Mahidi, la conosciamo tutte e tutti, l'attivista curdo iraniana accusata di scafismo, che ha passato molto tempo in carcere per questa accusa assurda che coinvolge altri e altri che sono fuggiti alla ricerca di una vita migliore. E ne abbiamo parlato tanto da questi microfoni. Maison è stata scarcerata alla fine di ottobre scorso, ma è ancora in attesa che si chiuda la vicenda giudiziaria del primo grado di giudizio, e viene intervistata sulla questione siriana. In Siria i curdi sono a rischio massacro, e l'attivista curda Maison Mahidi lancia l'allarme: per la situazione in Siria rischiamo un massacro, è necessario il sostegno internazionale. E questa intervista, obiettivamente interessante, continua poi a pagina 10. E concludiamo con la prima pagina di Repubblica, del manifesto, la visita a Roma, Milei nella pancia degli argentini. Il presidente argentino oggi a Roma, ospite di Giorgia Meloni ad Atreju. E con questo mi sembra che questo panorama sia un attimo concluso.
Ok, allora vado avanti con l'ultima mia disposizione, La Stampa. La Stampa dedica la prima pagina al concordato. Il titolo centrale è concordato, anche il bis è un flop. Le stime dei commercialisti sulla pace fiscale: ha aderito solo il 17%, si allontana il taglio dell'IRPEF. Emendamenti alla manovra, stipendi più alti per i ministri, aumentano le autostrade dell'1.8%. Quindi insomma, anche qui si fa riferimento, quindi forse con un taglio più relativo all'evasione fiscale, che in qualche modo questo governo dimostra di non proprio di non temere, ma insomma non, di non essere interessato, ecco, mi viene da dire. C'è poi la pagina centrale della Stampa su quanto avvenuto ieri. E a Torino c'è una foto che mostra una carica della polizia verso studenti fermi in realtà, e titola Guerriglia Torino, con le dichiarazioni del prefetto: giovani fuori controllo. Quindi queste sono le parti centrali del quotidiano torinese. Poi lateralmente abbiamo la Francia, la sfida di Macron, Béraud premier, ma adesso il rischio è l'immobilismo. Anche su altri quotidiani si fa riferimento appunto alla nuova sì, all'elezione del nuovo premier francese, che però insomma non sembra aver riscosso grande successo da nessuna parte se non per Macron. C'è poi sempre sulla Stampa il reportage di Francesca Mannocchi in piazza a Damasco: nessuno può essere peggiore di Assad. Magari poi nelle pagine interne lo andremo a sviluppare in maniera più approfondita. Invece nella spalla sinistra c'è il commento di Flavia Perina: il populismo anticasta arriva all'ultima prova. Quindi insomma anche qui si fa di nuovo riferimento a uno degli emendamenti della manovra per l'aumento degli stipendi più alti per i ministri. Vado a leggere qualche riga. L'emendamento alla manovra economica che equipara lo stipendio dei ministri e dei sottosegretari non parlamentari a quello dei colleghi eletti è il test definitivo sulla fine della stagione dell'anticasta. Il fatto stesso che la maggioranza abbia proposto la modifica fa immaginare che giudichi ormai consegnata al passato la lunga fase di rabbia contro l'establishment e i suoi stipendi, i suoi privilegi, le sue buvette, i suoi barbieri a prezzo agevolato. Quella fase ha prodotto nell'arco di 15 anni l'inseguimento, talvolta oltre ogni ragionevolezza, degli istinti più animosi contro i presunti potenti, cioè presunti, perché non è meraviglioso, molti dei quali erano appena travet di partito promossi nelle assemblee elettive. Tagli agli emolumenti, sforbiciate alle pensioni, riduzioni del numero stesso di deputati e senatori, ovviamente cancellazione del finanziamento pubblico ai partiti. La politica, si diceva, diventerà più efficiente. Quindi veramente un commento che lascia senza parole, mi verrebbe, per diversi motivi. Sembra che quindi mettere in evidenza in qualche modo quelle che possono essere delle misure, che da una parte ci sono i tagli continui a sanità, a scuola e al welfare sociale, e il continuo aumento invece per la spesa militare, e anche un aumento proprio che viene fatto dal governo stesso per se stesso, è qualcosa che in qualche modo così lascia indifferenti, e anzi viene quasi in qualche modo deriso. Va bene, e quindi questa è la prima pagina della Stampa. C'è poi in fondo il buongiorno di Mattia Feltri, che non leggerò, ma in qualche modo si fa riferimento a Beniamino Zunkeddu, in particolare insomma il caso di questa persona che è stata in carcere 33 anni e, per essere poi giudicato innocente, quindi entrato in carcere a 26 anni, adesso non mi metto a fare il conto, ma diciamo che ne è uscito sicuramente anziano, una storia terribile, e il titolo è Un dente solo, che facendo riferimento a una sua dichiarazione è quello che lui ha dichiarato, cioè che gli era rimasto soltanto quello, e una storia veramente terribile, una delle tante appunto di persone finite in carcere ingiustamente e da innocenti. Questa è la mia ultima prima pagina. Adesso andiamo a chiudere le prime pagine di oggi con
il Messaggero, bellissimo, chiudiamo in bellezza. E la prima pagina del Messaggero è abbastanza ricca e io cercherò di sintetizzarvela, anche perché è ricca ma non è tanto originale. Il titolo principale al centro pagina, soldi ai politici, si cambia, gli emendamenti alla manovra, aumenti ai ministri non eletti, vietati finanziamenti dall'estero, sarà esteso il sussidio per l'inclusione, cresceranno i prelievi su giochi e voli, e quindi c'è un rimando poi alle pagine interne con una serie di contributi che riguardano approfondimenti sulla manovra, tutti quanti analizzati a seconda delle diverse voci: energie, imposta di registro, mutui, giustizia e così via dicendo. Dopodiché c'è la fotonotizia che riguarda la Francia Bayrou, la sfiducia dei mercati, il nuovo premier, il nostro Himalaya, il deficit, il riferimento all'Himalaya sono appunto le dichiarazioni di Bayrou immediatamente dopo l'insediamento, che ha detto di essere consapevole del fatto di avere di fronte un percorso difficile, come scalare l'Himalaya e così via. Poi abbiamo le dichiarazioni di Salvini, a cui facevamo cenno prima, a cui daremo pochissimo pochissimo spazio: scioperi, regole speciali per il Giubileo e il ministro, gli eventi dell'anno santo saranno virgolette protette. E lo dichiara proprio direttamente al Messaggero, con riferimenti ovviamente allo sciopero di ieri che ha creato disagi e incidenti a Torino. Sappiamo che il TAR ha respinto il dispositivo di precettazione ancora una volta proposto dal ministro Salvini con riferimento allo sciopero dei trasporti di ieri. E questo ovviamente viene ben evidenziato dal Messaggero, come a dire: il caos di ieri, beccatevi le conseguenze. Poi abbiamo invece, sempre in taglio alto, un riferimento alla questione dell'autonomia differenziata. Sappiamo che è stato approvato il referendum sull'autonomia, è notizia che è stata anche sulle prime pagine dei giornali nei giorni scorsi, ciò ha suscitato reazioni differenti tra governo e opposizioni. Adesso, rispetto al referendum, la via della Lega sembra essere quella dell'astensione per evitare che si raggiunga il quorum. La Russa non è d'accordo: se c'è il referendum io andrò a votare, a parte il fatto che chi se ne importa, però insomma la questione autonomia differenziata è, in ogni caso, indipendentemente da quello che ne pensa la Russa, una questione importante che ci ha colpito sempre molto. Ancora lei e Meloni tra sorrisi e Mercosur, l'argentino sto trattando con Giorgia, male mi verrebbe da dire, però appunto la notizia è quella del fatto che c'è stato questo incontro a Palazzo Chigi, nel corso del quale Milei ha ricevuto la cittadinanza italiana, e poi dopo sarà ospite ad Atreio. E ancora abbiamo la questione Ruffini addio fisco, e si torna ancora su questa idea di Ernesto Maria Ruffini come punto di riferimento del fronte cosiddetto moderato. Ricordiamo che Ernesto Maria Ruffini non è una persona qualunque, è nipote del cardinal Ruffini, è figlio del ministro Ruffini, e quindi c'è qualcuno che evidentemente lo vuole spingere tantissimo come punto di riferimento di un elettorato cattolico che, di cui si desiderano i consensi. Per completare il quadro della prima pagina del Messaggero abbiamo l'editoriale di Romano Prodi, che si interessa della politica industriale italiana denunciandone tutta la miseria, e non potrebbe essere altrimenti. Il senso di questo articolo è che quello che serve per rilanciare la politica industriale italiana è sostanzialmente la formazione, perché le piccole e medie imprese italiane soffrono di un deficit di formazione che non permette loro di essere competitive, e quindi c'è necessità di formare migliaia e migliaia di specialisti addestrati nell'intelligenza artificiale e in tutte quante le nuove tecnologie di cui noi saremmo particolarmente digiuni. Questo non, permettetemi un commento proprio rapidissimo, non ci stupisce. L'Italia è uno dei paesi che sono più indietro come numero di laureati, e certamente se si continuerà con questo tipo di politiche scolastiche e di sostegno allo studio universitario, non potrà che peggiorare questa situazione.
E allora, prima di prenderci una breve pausa, ricordiamo e salutiamo gli studenti e le studenti del Liceo Scientifico Morgagni di Roma, e che poi più tardi sentiremo a fine della rassegna stampa. Abbiamo un pochino di musica prima di andare a leggere poi le pagine interne dei quotidiani di oggi. Quindi a tra poco.
No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae la nieve. No te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, 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 yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, 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 na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, 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 yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte, me parte la mente. Pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, 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 olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, qué mala suerte. Olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar, tuve que quemar, quemar, quemar.
quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre, 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 Sara Eve, no te olvides de tu nombre. No te olvides de su nombre. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Idea, idea. ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tanto encanto pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica,
sin bikini con química,
te lo dice.
Ni con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica.
Presidenta. voy a hacer, 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 voy a hacer
hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer.
E cominciamo con la lettura delle pagine interne dei giornali, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, quando sono sostanzialmente le 10, ovvero sia le 9.59, e cominciamo dal Manifesto, perché vogliamo aprire con qualcosa di senso dagli interni, e quindi vogliamo aprire con la manifestazione di oggi, lo ripetiamo ancora, che avrà il concentramento in Piazzale del Verano alle 14 contro il DDL sicurezza, per cui andiamo a leggere dal Manifesto qualcosa rispetto a questa mobilitazione importantissima di oggi pomeriggio. Pistola fumante a pagina 2: da tutta Italia a Roma saremo in tanti contro la paura. È un articolo di Giuliano Santoro. Il corteo no DDL sicurezza parte alle 14 dal Verano e arriva a Piazza del Popolo. Alla Sapienza occupata la facoltà di lettere per ospitare i manifestanti. E dice Giuliano Santoro: non sarà soltanto una manifestazione contro la repressione. Il corteo nazionale di oggi contro il DDL sicurezza è cresciuto nel corso delle settimane, fin dalla grande assemblea del 16 novembre alla Sapienza, ed è diventato molto di più per diversi motivi. Prima di tutto perché i 38 articoli che compongono il disegno di legge criminalizzano comportamenti sociali e modalità di espressione del dissenso, forme di protesta e forme di vita che coinvolgono un largo spettro di soggetti sociali. Dietro il paravento ideologico della sicurezza, che qui bisogna leggere come tutela assoluta degli interessi privati e dell'ordine contro ogni spazio pubblico e azione comune, tutto questo è vero, però effettivamente non si tratta di un discorso di ordine, ma probabilmente si tratta, come si diceva prima in sede di lettura dell'editoriale di Andrea Fabozzi, di un discorso di vera e propria obbedienza. Comunque sia, sia che sia un discorso di ordine, sia che sia un discorso di pura e semplice obbedienza, il governo ha inteso criminalizzare anche la non violenza integrale di studenti e ambientalisti e le lotte dentro carceri e centri di detenzione per migranti. E su la questione dei centri di detenzione dei migranti e la situazione nella fotografia che ne ha fatto, diciamo così, il Comitato Europeo, torneremo verso la parte finale della rassegna stampa, perché si tratta di un rapporto di grandissimo rilievo. Vogliono estirpare, continuo nella lettura dell'articolo a pagina 2 di Giuliano Santoro, vogliono estirpare anche le forme più basilari, quasi istintive, di solidarietà tra cittadini, come i picchetti antisfratto, per non parlare delle occupazioni di immobili in disuso e case lasciate sfitte a scopo speculativo, che ormai da decenni in questo paese costituiscono la grammatica dei movimenti sociali e che vengono presentate, complice una violenta campagna mediatica, come abusi contro altri poveri. E questo obiettivamente è l'aspetto più scandaloso. Sono solo alcuni esempi del modo in cui il DDL sicurezza è riuscito a ricomporre un'alleanza sociale che non si vedeva da anni tra sindacati, associazioni, organizzazioni sociali, sinistre diffuse e movimenti. In piazza oggi ci sarà praticamente tutta l'opposizione politica al governo Meloni e la grandissima maggioranza dell'opposizione sociale. Hanno risposto a una chiamata che è venuta dal basso e che all'inizio ha utilizzato alcune semplici parole. A una sfida di questa intensità bisogna rispondere andando oltre le divisioni e i settarismi. In questo modo più di 200 sigle hanno cominciato a riparlarsi e a riconoscersi. Va avanti l'articolo e prosegue nell'analisi di questa grande mobilitazione di oggi. Si sofferma sul percorso del corteo, che è insolito come insolito da qualche tempo a questa parte, era diventato vedere soggetti diversi in marcia l'uno accanto all'altro. Si parte alle 14 da Piazza del Verano per camminare più di 3 chilometri costeggiando le mura della città storica, attraversando Villa Borghese per arrivare a Piazza del Popolo. E poi insomma continua questa analisi e prosegue a pagina 3, dove troviamo un approfondimento sulle dichiarazioni di Del Mastro, di cui abbiamo parlato in lettura di prima pagina. Un pochino più interessante, volevo segnalarlo alle pagine successive del Manifesto, cioè alle pagine 4 e 5, e con un nuovo gioco di parole, tutte le leggi melonissime, con riferimento evidentemente alle leggi fascistissime. È un contributo assemblato da Gian Sandro Merli, Eleonora Martini e Luciana Cimino, che ripeto va da pagina 4 a pagina 5, in cui sono sostanzialmente elencati al di là e prima del DDL 1660, contro cui si scende in piazza oggi, tutti quanti i provvedimenti di questo governo. Non solo il DDL 1660, quello che l'associazione Antigone ha definito il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana e contro cui oggi a Roma protestano movimenti, associazioni e partiti, però i due anni di governo delle destre sono lastricati di provvedimenti liberticidi che limitano i diritti e colpiscono il dissenso, e quindi c'è un elenco piuttosto ampio che comincia dal decreto rave che tutti ricordiamo e tutte, che viene firmato il 31 ottobre del 22, per proseguire all'inizio del 2023 col decreto anti-ONG, una misura voluta dal ministro dell'interno Piantedosi il 2 gennaio, che ha come titolo disposizioni urgenti per la cessione dei flussi migratori e che ha come unico oggetto le navi delle ONG, introducendo 7 violazioni sulla cui base possono scattare il fermo e la multa e poi la confisca dei mezzi qualora ci fosse una reiterazione, per passare al disconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali. Ancora il ministro dell'interno Piantedosi con la circolare inviata ai prefetti con l'invito a opporsi all'iscrizione anagrafica ai figli delle coppie di famiglie omogenitoriali, per passare attraverso il decreto Cutro, il decreto Caivano, che viene definito dalle colonne del manifesto una delle misure più simboliche dell'uso spudorato della decretazione di urgenza, e che, come sappiamo, insomma affronta in un'ottica esclusivamente punitiva situazioni drammatiche, per non dire tragiche. E poi si passa al DDL Ecovandali, che invece è a firma del ministro Sangiuliano, che passa come un provvedimento che dovrebbe punire chi deturpa i beni culturali, ma che vuole invece criminalizzare le organizzazioni ambientaliste e in particolare Ultima Generazione, Extinction Rebellion. Dopodiché si arriva al protocollo Albania, al DDL Nordio per la riforma della giustizia, per terminare con il reato universale di gestazione per altri, la cosiddetta legge antistudenti, voluta invece da Valditara, che è partito nel momento, credo, del suo insediamento esaltando la necessità di umiliare gli studenti, e poi è arrivato più recentemente a ottobre di quest'anno con una serie di misure, tra cui la riforma del voto di condotta, misure repressive all'interno della scuola che hanno evidentemente una tra le loro finalità quella di evitare, di limitare, di scoraggiare, di punire e reprimere quello che è il fenomeno delle occupazioni, e poi alla fine il decreto legge flussi. Quindi, per chi fosse interessato ad avere un po' un quadro di tutte le motivazioni per cui oggi pomeriggio alle 14 è necessario scendere in piazza, si può fare ricorso alle pagine interne 3 e 4 del manifesto.
E ripartiamo con quanto riguarda appunto anche di nuovo le pagine interne. In questo caso passiamo al Corriere della Sera, e c'è un'analisi a pagina 11. La partita del sultano, si fa riferimento a Erdogan e in particolare a eventuali scenari, mi viene da dire, insomma, sono ipotesi e più che altro possibili scenari e richieste fatte dal turco Erdogan. Vado a leggere appunto questa analisi di Guido Limpio e Monica Ricci Sargentini. La Turchia non controlla direttamente i ribelli islamisti di Hayat Tahrir al-Sham, che la sigla che magari leggiamo più spesso è HTS, che hanno conquistato Damasco in 12 giorni, ma ha una notevole influenza su di essi. I turchi sono gli amici più stretti del nostro popolo, ha detto ieri ad Al Jazeera il leader di HTS. Traiamo vantaggio dalla loro esperienza e siamo certi che saranno a nostro fianco anche in futuro. Come riportato sempre dal quotidiano, diciamo sotto al titolo, si evidenzia come Erdogan vuole due cose: il rientro dei rifugiati e l'isolamento dei curdi. In particolare, insomma, diciamo questo secondo aspetto verrà poi preso in analisi e comunque ha un suo impatto anche a livello, diciamo, più ampio, e dovrà trattare con gli USA, come viene riportato. Ankara aspettava da tempo questo momento. Per 13 anni si è opposta fermamente a Bashar Assad, sostenendo una serie di gruppi di opposizione, ospitando 3,2 milioni di rifugiati siriani. Ora però deve saper gestire il rapporto con Al-Jolani, bilanciando interessi diversi. Erdogan, dal canto suo, ha tutti gli interessi a sostenere il governo provvisorio e portare avanti la lotta al terrorismo per permettere il rientro in Siria dei rifugiati. Il ritorno dei siriani alle rispettive case, campi, parenti e luoghi di lavoro è appena iniziato, passo dopo passo, ma è un processo ormai partito, ha dichiarato ieri il leader turco. Ma la via della stabilità non è affatto priva di ostacoli. Primo fra tutti il destino dei curdi, il secondo gruppo etnico più numeroso del paese, che abitano soprattutto il nord-est del paese, dove le forze democratiche siriane sono affiancate da 900 soldati americani, una presenza mai gradita da Ankara. Proprio facendo riferimento quindi alla questione turca e alla presenza degli Stati Uniti, nelle righe seguenti viene torno a leggere quanto viene riportato in questa analisi. Scacciati da Tal Rifat domenica 8 dicembre da Manbai, il giorno successivo i combattenti curdi rischiano ora di esserlo da Kobane, città simbolo della resistenza curda, nota per la storica battaglia contro lo Stato Islamico nel 2014-2015, che segnò una significativa vittoria delle forze curde sostenute dalla coalizione internazionale. Si parla poi della posizione in tutto questo degli USA, e in particolare, torno a leggere, la posizione espressa da ambienti repubblicani statunitensi. In sintesi, sono favorevoli alla nascita di una zona demilitarizzata che mantenga la sicurezza sui confini meridionali della Turchia, ma si oppongono a qualsiasi attacco contro il Kurdistan. Il Pentagono, a sua volta, insiste sul pericolo rappresentato dallo Stato Islamico, minaccia che potrebbe aumentare se venisse meno il bastione rappresentato dai curdi appoggiati con Raid dagli Stati Uniti. Su queste dinamiche però pesa il prossimo ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump, che dichiara apertamente la sua volontà di stare lontano dalla crisi, cosa che farebbe ipotizzare l'ordine di ritiro per i militari americani. Un'ipotesi che aprirebbe la strada a uno dei sogni di Erdogan, l'eliminazione del JPG, che per Ankara è una sigla sorella al PKK. Infatti permetterebbe il rientro dei profughi siriani residenti in Turchia, anche nel nord-est del paese, e permetterebbe a Rais di impedire la nascita di uno Stato curdo al confine. C'è poi una questione sulle basi militari. La Russia vorrebbe mantenere le sue, in particolare quella navale a Tortus e quella aerea a Khmeynim, vicino alla città portuale di Latakia, e ha aperto negoziati. Ma nel contempo ci sono segnali di una prossima evacuazione. Ankara segue il dossier, pronta a reclamarne una, proprio come ha fatto in Libia, Iraq e Qatar. Questo consentirebbe a Erdogan di aumentare la sua influenza sul tratto di mare tra la Siria e la Repubblica Turca di Cipro del Nord, occupata da Ankara dal 1974. Su quale futuro la Turchia auspichi per la Siria, l'ipotesi più interessante è quella esposta ieri dal Washington Post. Da un ex giornalista turca, Asli Aydin Tasbas, e oggi ricercatrice dell'European Consortium of Foreign Relations. Quando ho chiesto ai funzionari turchi cosa volessero per Damasco, ha scritto, la risposta è stata un governo provvisorio inclusivo che rappresentasse gruppi di opposizione e comunità diverse, e poi elezioni, sebbene Ankara sembri supportare il pragmatismo di HTS, riconoscere le sue radici militanti islamiche lo rendono inadatto per un governance a lungo termine. Questo è, come dicevo, l'analisi fatta dal giornalista Guido Limpio e Monica Ricci Sargentini a pagina 11 del Corriere della Sera. E non so se sul manifesto volevamo leggere qualcosa sulla Siria e su un eventuale...
Sì, ero impegnata, sì. Ci seguivo poco perché ero impegnata con una telefonata. Ringraziamo tutti
esatto.
Quelli che ci segnalano che non siamo ascoltabili in FM, e crediamo che il problema sia legato al temporale di ieri sera e di ieri notte, che oltre ad aver reso la città ingestibile ha evidentemente creato qualche problema anche a noi. Però sebbene fossi impegnata con le telefonate, so che stavi parlando di Siria in qualche modo e dell'atteggiamento di Erdogan rispetto alla Siria. Devo dire, quello che mi ha colpito, parlando in termini molto generali, è che la Siria e comunque la politica estera, Gaza e la Palestina, siano scomparsi completamente dalle prime pagine dei giornali italiani. Oggi non c'è assolutamente niente. Bisogna cercare sulle pagine interne, per quanto riguarda la Siria, la notizia che io trovo più frequentemente, sto parlando di Repubblica ma anche del Messaggero e anche in parte del Manifesto, è la grande festa che c'è stata a Damasco, perché si è trattato del primo venerdì del post-Assad in qualche modo, quindi festa grande a Damasco. A Repubblica, pagina 12, per la caduta del regime, e c'è un articolo dell'inviata di Repubblica Al-Jolani, appare in video, oggi si celebra, da domani ricostruiremo il paese, con una descrizione e anche una documentazione fotografica di delle celebrazioni, della grande folla che si è riunita per, ripeto, il primo venerdì del dopo Assad, con fuochi d'artificio addirittura nel corso della notte. Prosegue, diciamo, questa, chiamiamola operazione, non so come definirla, della nostra stampa mainstream nel presentare l'immagine di una Siria liberata, che poi, insomma, sostanzialmente non c'è bisogno di ripeterlo, ma così lo diciamo, è stata liberata da jihadisti o da ex jihadisti, e come un paese completamente diciamo gioioso, felice, e il sottotitolo è come un paese evidentemente completamente sicuro, rispetto al quale l'esame delle richieste di asilo è stato sospeso.
In questo senso c'è, appunto, che una cosa che chiaramente non andrò a leggere, però il reportage di Mannocchi sulla Stampa è proprio improntato, ecco, su questo.
Sì.
Fa un po' questo quadro, ecco, dove...
No, ma infatti, ecco, ripeto,
è tutto
quello che colpisce è che la Siria è scomparsa a distanza sostanzialmente di una settimana, di qualche giorno, insomma, di una settimana rispetto alla caduta di Assad, è scomparsa nelle prime pagine dei giornali. La narrazione che viene accreditata in quelle che sono le pagine interne, neanche tanto visibili, è appunto va tutto bene e a questo punto non c'è più il problema. In realtà le voci dissenzienti sono parecchie e le voci dissenzienti mettono in evidenza quelli che sono i grandi problemi del diciamo nuovo corso siriano, e questo è un aspetto sicuramente della questione, ma anche mettono in evidenza le grandi perplessità rispetto a uno scenario che si mantiene completamente opaco, e si mantiene completamente opaco sia sul campo militare, sul terreno, con questa Siria che in qualche modo è tirata da una parte e dall'altra tra Israele e la Turchia, che desiderano ampliare le proprie aree di influenza, e pensiamo all'idea della grande Israele, e Israele che ha comunque distrutto e devastato tutto quello che era il potenziale difensivo di questa nuova Siria, e anche sul piano più propriamente politico, perché non riusciamo a capire obiettivamente il profilo che avrà questo governo. E quello che ricavo però dall'articolo a pagina 12 di Repubblica è una notizia che è ripresa dalla CNN, cioè il fatto che sostanzialmente i russi ripiegherebbero verso le basi militari, quindi ci sarebbe sostanzialmente un ritiro delle posizioni occupate dai russi all'interno delle proprie basi militari. Questo sarebbe stato, diciamo, appurato attraverso l'analisi di immagini satellitari che mostrano movimenti di aerei in partenza dalle basi russe e poi colonne di mezzi che sono state riprese mentre ripiegano da est verso le basi. Quindi sostanzialmente sarebbe in atto un manovre di ripiegamento della presenza russa, che starebbe negoziando con gli islamici la permanenza nelle basi in Siria, ma si starebbe contemporaneamente preparando ad evacuare queste stesse basi. Ricordiamo, ma è solo il caso di dirlo, che le basi siriane rappresentano l'unica possibilità della Russia di accesso al Mediterraneo. Continuando un po' invece su questa via, su questo, la tematica degli esteri e in particolar modo del Medio Oriente, l'abbiamo segnalato nel corso della lettura delle prime pagine, ma lo riprendiamo un attimo a pagina 10 ancora una volta del Manifesto, l'intervista a Maison Maidi, che lo abbiamo ricordato, non c'è da questi microfoni forse neanche il caso di dirlo, non è neanche il caso di dirlo nuovamente: la regista e attivista curdo iraniana imputata a Crotone con l'accusa di scafismo, che non coinvolge solamente lei, ma che coinvolge molti altri e molte altre che fuggono da situazioni terribili alla ricerca di un futuro e si trovano invece in qualche modo impiastati all'interno di quella che è le prassi della giustizia italiana, che hanno coinvolto anche Maison. Però a pagina 10 del Manifesto lei è intervistata rispetto a quella che è la situazione del Kurdistan rispetto nel quadro del nuovo assetto siriano, e la sua storia le viene chiesto da Claudio Dione Salvi e Silvio Messinetti. La sua storia è quella di una militante per la libertà e per la dignità dei curdi, un'attivista politica per i diritti umani. I turco jihadisti che negli ultimi giorni hanno occupato la Siria stanno minacciando l'amministrazione autonoma rivoluzionaria e il confederalismo democratico del nord. È un piano voluto dal presidente turco Erdogan per inasprire la persecuzione contro i curdi. E lei sottolinea, dice: non c'è solo un fronte in Siria, ma ce ne sono due, la Hayat Tahrir al-Sham, che si trova in aree come Homs, Aleppo e Idlib, era precedentemente nota, e lo sappiamo, come il fronte al-Nursa, e ora si è alleata con 15 o 20 gruppi, vogliono prendere il potere e attualmente stanno cercando un modo per dialogare con i curdi, non vogliono combattere. Ma, dice, c'è un altro fronte a nord che si trova, mi scuseranno gli ascoltatori per come leggo certi nomi, che si trova nelle aree tra la valle di Serbis e Sere Kanieh, e che ha precedentemente conquistato Afrin, che è chiamato Alleanza Nazionale. Sono sostenuti dalla Turchia e hanno formato un governo provvisorio e rappresentano una minaccia per i curdi. Inoltre, in questi giorni il consiglio militare di Deir ez-Zor ha sostenuto le forze HDS, ovvero i siriani democratici, e si è alleato con Tahrir al-Sham. Le relazioni tra curdi arabi dipendono dai sostegni internazionali da parte di Stati Uniti, Francia e alleati. Se gli alleati si schierano bene accanto ai curdi, la Turchia non potrà minacciarli, ma se non sarà così assisteremo a una grande guerra e a un massacro ancora maggiore. Quante possibilità, le viene chiesto, hanno le forze curde di Siria di riuscire a resistere all'avanzata turco-jihadista? Le forze curde sono forti sul piano terrestre ma deboli nell'aviazione. Se non ci sono forze aeree diventa difficile per loro resistere agli attacchi degli jihadisti, perché c'è uno tsunami jihadista in corso, con decine di migliaia di jihadisti arrivati in Siria sostenuti da un governo ben preciso, che è quello della Turchia, e ribadisce il concetto per cui senza supporto internazionale i curdi sono bloccati su tre fronti e sono aperti solamente sul fronte iracheno. Le viene poi chiesto se pensa che nel nuovo assetto politico della Siria ci sarà posto per la libertà e i diritti delle donne, le nuove forze al potere rispetteranno le differenze di genere, quelle religiose o culturali, cosa che, come cercavamo di spiegarvi, viene in qualche misura data per scontata dalla buona parte della nostra stampa mainstream, che non sa, non vuole o si rifiuta di vedere la complessità della situazione e diciamo il profilo di chi è alla guida del nuovo governo siriano. Lei risponde: i diritti e le libertà delle donne saranno rispettati solo quando le leggi statali includeranno questi standard e saranno progettate e definite in base ai diritti e alla democrazia, cioè sostanzialmente non sulla base di dichiarazioni estemporanee. Tuttavia i valori degli jihadisti salafiti sono chiari a tutti. La domanda è: quanto credono davvero nelle affermazioni che fanno promesse come il rispetto dei diritti umani e delle donne, della democrazia, della libertà e dell'inclusione? Sono cose che praticamente tutti i candidati al potere promettono, ma effettivamente non possiamo essere certi del fatto che lo scenario proposto dai talebani non si ripeterà. Anche i talebani parlavano dei diritti delle donne, della libertà e della democrazia, ma ovviamente il risultato è l'opposto. L'ultima domanda che le viene posta è sulla questione della sospensione dei procedimenti di richiesta di asilo dalla Siria. Le viene chiesta, diciamo, una valutazione di questa misura e ovviamente lei risponde: purtroppo, nonostante l'aumento dell'insicurezza e delle guerre negli ultimi anni, il supporto per i rifugiati diminuisce di giorno in giorno. Non è questione sostanzialmente solo della sospensione dei procedimenti di richiesta di asilo dalla Siria, ma è un atteggiamento evidentemente che va progressivamente a stringersi. Secondo me ora non è il momento giusto per questa decisione, perché siamo in una fase in cui i diritti umani in teoria dovrebbero essere rispettati, ci dovrebbe essere democrazia, sicurezza e libertà, ma sostanzialmente tutto questo non sappiamo ancora se esisterà in Siria, e mi sembra sinceramente piuttosto evidente. E volevo comunque, sempre dalle pagine interne del Manifesto, segnalarvi che incredibile ma vero, rispetto a quello che è il panorama degli altri giornali, si parla di Palestina sia dal punto di vista di Gaza, e mi sembra, diciamo, doveroso continuare a parlare di Gaza, perché ancora bombe sul campo profughi, 40 uccisi e decine di feriti a Nuseirat. L'ufficio media del governo di Gaza parla di un massacro barbarico e atroce. Lo sappiamo che queste espressioni sono diventate ridondanti, ma sono le uniche espressioni a cui possiamo fare ricorso per fare riferimento alla situazione di Gaza, che continua e continua a questo punto nel silenzio dei media principali, coperta da tutta una serie di altre questioni. Quindi si parla di un massacro barbarico e atroce, con foto e video che nella notte di giovedì 12 dicembre rimbalzano tra le agenzie di stampa e i social network. Foto di bambini coperti di sangue e detriti, schiacciati sotto le materie. Sotto le macerie, perdonatemi, le bombe che hanno colpito il campo profughi di Nuseirat hanno ucciso almeno 40 persone. I feriti sfiorano il centinaio. Il personale medico ha raccontato alla Reuters che l'attacco israeliano ha colpito un ufficio postale riconvertito a rifugio per famiglie sfollate dal resto della striscia e alcune abitazioni vicine. E gli attacchi sono continuati per tutta la giornata di venerdì, concentrandosi sul quartiere di Nassar, 3 civili uccisi, tra cui una persona disabile, Sabra, 5 civili uccisi, mentre le autorità israeliane hanno ordinato nuovamente l'evacuazione di interi distretti di Gaza, costringendo centinaia di persone a fuggire verso il centro di Gaza City. L'articolo prosegue e chi vuole può leggerlo a pagina 12 a firma di Esther Nemo, ma mi sembrava veramente doveroso spendere in questa giornata di titoli così inutili almeno qualche parola su Gaza. E invece in alto nella stessa pagina 12 c'è un articolo di Chiara Cruciati su Gerusalemme, prigione e prigioniera, sulle nuove vie della repressione a Gerusalemme. I palestinesi si censurano per paura, demoliscono le proprie case per non dover pagare i bulldozer di Israele che le distruggono, consegnano i figli in carcere, siamo diventati i poliziotti di noi stessi. C'è il racconto in questo articolo di Chiara Cruciati della vicenda di Hayam che avrebbe commesso un reato, cioè il lancio di pietre, quando aveva 12 anni, il 17 maggio del 2023, quando i soldati israeliani avevano invaso le case del quartiere in cui viveva e i ragazzini hanno lanciato pietre. E i suoi figli, i figli del padre di questo bambino, sono stati arrestati. Quindi Hayam è stato arrestato a 12 anni e non è stato processato. Si è atteso, lo dicevo prima, che avesse 14 anni per sottoporlo a processo e quindi condurlo in carcere. Un bambino che compie un reato a 12 anni viene processato quando ne ha 14, cioè non conta l'età in cui viene commesso il reato. Forse se fosse stato un bambino di 8 anni si sarebbero attesi 14 anni. Prosegue l'articolo: oggi sono almeno 270 i minori palestinesi prigionieri politici, parte degli attuali 11.000 detenuti, e sono quasi 1.000 i bambini arrestati dopo il 7 ottobre su un totale di 12.000 nuove detenzioni. L'ONG israeliana B'Tselem ha seguito il caso di Ayman piuttosto esemplare. Ma le cose rispetto a quanto dicevamo sulla situazione di Ayman sono destinate a peggiorare. A novembre la Knesset ha approvato una legge per processare come adulti palestinesi da 12 anni di età nel caso di reati di terrorismo, è virgolettato ovviamente. Arrestare bambini in questo modo è parte della più generale politica oppressiva israeliana a Gerusalemme, messa in Cisgiordania, ha scritto questa ONG israeliana, una politica che si inasprita. Oggi Gerusalemme è una caserma di se stessa. E quindi direi che per quanto riguarda queste pagine degli esteri, direi che abbiamo terminato la lettura del manifesto. Segnalo solo di Tiziano Saccuggia alla pagina 13, ancora sul primo venerdì santo nella Nuova Damasco, alla pagina 13 del manifesto.
E riprendo la parola mentre il telefono squilla e insomma ci scusiamo e facciamo ancora presente che in FM ci sono problemi, però grazie per avvertirci. E torno sul il Corriere della Sera perché così sfogliando anche gli altri quotidiani mi sembra sia l'unico che parli del caso, che torni sul caso Regeni. In particolare sul pagina 15 un articolo di Fulvio Fiano, Regeni, il giallo del nuovo test, parla con gli italiani poi scompare, si è presentato in ambasciata al Cairo, la madre dichiara prelevato da casa la notte stessa. Il quotidiano stesso fa un attimo il punto sulla su questa insomma vicenda nota purtroppo a tutte e a tutti. Si riparte dal 25 gennaio 2016 quando al Cairo viene rapito Giulio Regeni, dottorando all'Università di Cambridge. Il 3 febbraio viene ritrovato il suo corpo con segni di tortura e si fa riferimento ai depistaggi e nelle indagini che hanno portato a tensioni tra Roma e il Cairo. L'altro ieri E qui veniamo alla stretta attualità. L'altro ieri un commerciante di libri ha detto di aver ascoltato a Nairobi il maggiore Sharif, uno degli imputati nel processo istruito a Roma, dire a un interlocutore di aver fatto a pezzi quell'italiano che creava problemi. In particolare vado a leggere adesso nelle pagine dell'articolo, insomma sì, tra le righe dell'articolo, un possibile testimone e un altro intervento sospetto delle autorità egiziane nel caso del rapimento e omicidio di Giulio Regeni. Si tratta di un uomo che si è presentato 10 giorni fa all'ambasciata italiana al Cairo sostenendo di avere delle rivelazioni da fare sul ricercatore ucciso nel 2016 e che la notte stessa è stato prelevato dalla sua abitazione da soggetti non identificati. Grazie. E non vi ha fatto più ritorno. Le informazioni disponibili sono al momento parziali. L'uomo si chiama Zaccaria e il 3 dicembre si è recato presso la nostra ambasciata nella capitale egiziana dicendo di essere un professore, di essere perseguitato dalle autorità egiziane e di essere malato di cancro. In ambasciata ha detto di sapere molte cose sulla morte di Regeni e avere documenti forse utili alle indagini che hanno portato a processo a Roma in contumacia 4 funzionari dei servizi segreti egiziani. L'uomo ha fatto poi ritorno a casa e qui alle 3 di notte sarebbe stato prelevato da uomini delle istituzioni egiziane. Quest'ultimo passaggio è stato raccontato dalla madre dell'uomo che a sua volta, dopo aver invano denunciato la scomparsa del figlio alla polizia locale, il 9 dicembre si è presentata in ambasciata raccontando quanto successo. La donna ha detto che era stato lo stesso figlio a indicarle questa strada nel caso gli fosse successo qualcosa. La donna ha parlato con un carabiniere in servizio nella sede diplomatica con l'aiuto di un interprete. Ha spiegato che gli uomini che hanno prelevato suo figlio erano in abiti civili, non si sono qualificati, ma che le sono sembrati uomini delle istituzioni, alludendo probabilmente ai servizi segreti e polizia borghese. A Zaccaria è stato anche sequestrato il telefono. Vado poi insomma nelle successive righe. Il resto della storia è stata già verificata e solleva fin da ora il sospetto che l'ambasciata italiana sia monitorata dai servizi segreti egiziani. I quattro militari imputati a Roma, il generale Sabir, i colonnelli Kamal Alemi e il maggiore Ibrahim, provengono da quel settore della polizia. Le autorità del Cairo non hanno mai collaborato con le indagini se non a parole, rifiutandosi tra l'altro di fornire i domicili dei 4 imputati, tanto da mettere a rischio l'inizio del processo quando vennero rinviati a giudizio. Vado a leggere successivamente. 10 giorni fa era stato un compagno di detenzione di Regeni a parlare delle torture inflitte al ricercatore italiano. L'altro ieri invece un commerciante di libri ha riportato la conversazione che gli capitò di ascoltare a Nairobi, in cui il maggiore Sharif spiegava di aver fatto a pezzi quell'italiano conosciuto da tutti che ci creava problemi. Le parole di altri testimoni sono state acquisite direttamente dai verbali raccolti in fase di indagini, proprio per il loro timore di esporsi al processo. La nuova possibile testimonianza di Zaccaria sembra rientrare perfettamente in questo quadro di intimidazione e il suo ruolo di professore spiegherebbe la conoscenza di Regeni da parte sua. Quindi questo articolo, insomma, interessante e tragico allo stesso momento, mi lascia anche pensare al governo che però ritiene l'Egitto paese sicuro perché comunque loro vanno in vacanza a Sharm el Sheikh.
È così.
E bene, allora non so se vogliamo, insomma, mettiamo un attimino uno stacco musicale, riprendiamo fiato e poi torniamo qui con altre letture degli articoli di oggi.
Sto dentro il mio mio cestino, più di un alfabeto, più di un alfabeto. Ho nascosto dentro al mio cestino, più di un alfabeto, più di un alfabeto. Ho imbucato più di mille lettere, non la leggere, tu non rispondere. Ho imbucato più di mille lettere, non la leggere, tu non rispondere. Ho imbucato più di mille lettere, non la leggere, tu non rispondere. Ho imbucato più di mille lettere, non la leggere, tu non rispondere.
E ritorniamo in voce per concludere questa rassegna stampa. Ci avviamo verso la conclusione della rassegna stampa e, come abbiamo anticipato, volevamo dedicare un pochino di tempo a quella che è una questione che non trova tantissimo spazio sulle pagine dei giornali, ma un po' ne trova, di cui si parla già da ieri pomeriggio, e cioè il rapporto del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e Degradanti del Consiglio d'Europa, il rapporto sui CPR italiani, cioè i centri di permanenza e rimpatrio. Iniziamo per parlare di questo argomento da un articolo del Manifesto. Ancora una volta il Consiglio d'Europa boccia l'Italia, i CPR in pessime condizioni, e siamo a pagina 8 del Manifesto. Qui viene sintetizzato in qualche modo il senso generale di questo rapporto. Questo rapporto è l'esito di una serie di visite che sono state svolte nel corso dell'aprile scorso in 4 CPR italiani, in particolar modo nel CPR di Gradisca di Sonso, quello di Milano a Via Corelli, quello di Potenza e poi Ponte Galeria di Roma. E è stato trasmesso alle autorità italiane il 25 luglio 2024 e con una richiesta di provvedimenti entro 3 mesi e la richiesta di una risposta rispetto alle diverse osservazioni che sono state portate avanti. Qual è il senso di questo rapporto? Lo ricaviamo in termini generali dalle pagine del Manifesto e poi andremo magari a cercare qualche approfondimento. I CPR non sono idonei per le loro pessime condizioni materiali, per l'assenza di un regime di attività, per l'approccio sproporzionato alla sicurezza, per la qualità variabile dell'assistenza sanitaria e la mancanza di trasparenza da parte degli appaltatori privati. E questa è obiettivamente un'ottima sintesi di tutto quanto quello che viene poi espresso nel rapporto. Il contenuto del rapporto è passato nella stampa mainstream anche in relazione ad un altro fatto, cioè quello dell'abuso di psicofarmaci, di somministrazione di psicofarmaci senza prescrizione medica, senza assolutamente nessun controllo medico, che avviene, se non sbaglio, nel CPR di Potenza. La lettura del rapporto da questo punto di vista è obiettivamente impressionante, perché riferisce che nel corso della visita i detenuti del CPR aggrappati alle sbarre delle celle in cui sono sostanzialmente detenuti, continuavano a chiedere urlando gocce, gocce o terapia. E non c'è nessuna rappresentazione migliore delle conseguenze in termini di dipendenza ingenerata da questa somministrazione di farmaci, diciamo assolutamente illecita, e il rapporto stesso evidenzia come l'esito, lo scopo era quello di tenere le persone calme, tant'è vero che nel CPR di Potenza si registrano un numero molto inferiore di incidenti rispetto a quelli che sono denunciati negli altri 3 CPR che sono stati presi in considerazione dalla Commissione. L'accento nel corso del rapporto su quelle che sono le misure, diciamo gli atteggiamenti oppositivi, dalle vere e proprie rivolte per arrivare al rifiuto dei detenuti di assumere un certo tipo di comportamenti, è molto forte, e il rapporto ne dà una spiegazione semplice. La motivazione di questi atteggiamenti oppositivi è sostanzialmente, viene detto con estrema chiarezza, quella di un regime detentivo tutto orientato esclusivamente alla sicurezza, che elimina qualunque spazio, qualunque possibilità di attività ricreativa. Non ricordo dove, c'è solo una televisione, non ricordo in quale dei quattro CPR visitati, c'è solo una televisione dentro a un box metallico che non dà nessuna possibilità di diciamo gestione di qualunque tipo di interessi alle persone che sono detenute all'interno, che elimina qualunque tipo, che riduce al minimo qualunque tipo di contatto tra gli operatori e chi sta all'interno del CPR. E quindi il suggerimento centrale che viene dato è quello di migliorare il regime, le condizioni materiali di vita, che sono descritte in maniera impressionante come condizioni estremamente povere, lesive della dignità personale e in qualche caso veramente inaccettabili. Un miglioramento delle condizioni di vita non può che portare a, diciamo, un miglioramento di quello che è il tipo di rapporto e, diciamo, il regime all'interno del CPR.
E anche sulla stampa, appunto, si fa riferimento allo stesso rapporto del Consiglio d'Europa, e adesso insomma qualche passaggio me lo sono perso, perché come ci viene giustamente segnalato da ascoltatrici e ascoltatori, ci sono problemi per l'FM, quindi insomma non viene preso il segnale, però grazie per la segnalazione. E appunto nelle pagine della stampa, a pagina 6, l'articolo di Marco Bresolin riporta un pochino quelle che sono state anche le righe, insomma, riprese da, se non sbaglio, il manifesto che hai appena, esatto, che hai appena letto. C'è poi, insomma, nei vari passaggi del report, che è veramente impietoso da leggere e anche, insomma,
impietoso e impressionante.
Esatto. Vado a leggere: il comitato ha avuto la netta impressione che l'elevato tasso di eventi critici e di violenza registrato all'interno dei CPR fosse una diretta conseguenza delle sproporzionate restrizioni di sicurezza, della mancanza di valutazioni individuali del rischio dei cittadini stranieri e del fatto che i detenuti non avessero fatto nulla per occupare il loro tempo. E la cosa, insomma, al netto del questa è una valutazione che mi sento di fare, ma possa essere, diciamo, condivisibile trasversalmente, al netto della valutazione e del report, appunto, come abbiamo detto, veramente impressionante, sono le considerazioni finali che lasciano a desiderare, perché qui si parla, insomma, in qualche modo si cerca sempre di provare a migliorare la situazione, mentre invece questi CPR andrebbero semplicemente chiuse e rimesse in libertà le persone.
Non c'è dubbio, questo andava detto in apertura.
Quindi questo lo ribadiamo
adesso,
sempre, perché comunque qua nel report si parla, insomma, si chiede all'Italia di garantire un'adeguata manutenzione delle infrastrutture, in particolare i servizi igienici, quindi, e quant'altro, anche, insomma, migliorare la capacità relazionale del personale di custodia, quindi agenti formati. No, ecco, cioè i CPR andrebbero proprio chiusi, perché privano la libertà delle persone, come tutti gli istituti che privano la libertà, diciamo, e in particolare, insomma, parliamo di persone fragili, che arrivano da viaggi estenuanti e che hanno subito torture, quindi continuano a subire torture anche nei paesi come l'Italia, che sono democratici e che si vantano anche di questo stato di diritto, che però mi viene da dire lo stato di diritto vale solo Per determinate persone e per altre no, e loro sicuramente non hanno queste possibilità.
Sì, diciamo, rispetto a quello che tu dicevi, e poi ti lascio proseguire, sono persone che hanno esperienze di vita terribili, drammatiche, e va ribadito, ma non è neanche il caso, sono persone che non hanno commesso nessun reato e esatto. che sono detenute come se avessero commesso dei reati, e da questo punto di vista ci sono passaggi del rapporto a cui stiamo facendo riferimento che invitano l'Italia a cercare di rendersi conto in qualche modo di che cosa sia un CPR e ribadiscono, lo diciamo, noi pensiamo che i CPR andrebbero aboliti, ma comunque la Commissione Europea ribadisce che un CPR non è un carcere, mentre invece alcune delle misure detentive che vengono adottate all'interno dei quattro CPR che abbiamo citato sono paragonate a quelle che vengono adottate al 41 bis, e c'è una descrizione di quelli che sono i provvedimenti che possono in qualche modo permettere di equiparare il trattamento al 41 bis e il trattamento all'interno del CPR di persone che non hanno commesso nessun reato.
Bene, insomma, quindi questo era importante leggerlo, e lo abbiamo fatto nei quotidiani che ne hanno dato spazio. Adesso noi metteremo un po', diciamo, fino per 5 minuti musica per riprendere un po' di fiato, e come abbiamo anticipato avremo in collegamento a breve il liceo scientifico Morgagni, che ci sta ascoltando e che ringraziamo, ricordiamo liceo scientifico occupato, ma che loro stessi insomma ci daranno insomma maggiori delucidazioni sulle loro rivendicazioni e su quanto richiesto, e alle 11:30 poi parleremo con il centro sociale Antudo per quanto riguarda il caso di Luigi Spera, che come abbiamo detto in apertura al momento insomma per fortuna è uscito dal carcere di massima sicurezza. Quindi ci prendiamo qualche minuto per riprendere fiato, e a breve saremo di nuovo qua sugli 87.9 in FM.